E abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il pastore evangelico Pavel Gajewski. Ben trovato Pavel, buongiorno. Grazie per essere.
Buongiorno Roberto, buongiorno a tutte le persone in ascolto.
Allora, prendiamo in considerazione subito forse il tema principale che viene trattato sui giornali di oggi. Corriere della Sera, spinta di Draghi, Kiev nell'Unione Europea. E effettivamente questo viaggio, per molti aspetti storico, no, dei tre leader della Repubblica Federale Tedesca, Francia, Italia, in treno, no, verso Kiev, e poi questo incontro con il presidente Zelensky, è un incontro, come dire, che effettivamente verrà ricordato nei libri di storia. E c'è la spinta veramente di Draghi di far entrare il prima possibile l'Ucraina nell'Unione Europea. Ora, Pavel, l'abbiamo detto varie volte, tu sei di origine polacca. Non so se hai ancora il doppio passaporto, come funziona?
Cioè, sì, certo, il doppio passaporto e anche due carte d'identità, funziona così, ma comunque su entrambi i passaporti sta scritto Unione Europea, ecco, prima del nome dello Stato.
Allora, tu hai conosciuto la Polonia, che insomma, di quella di Jaruzelski per intenderci, no? E la Polonia di adesso, che è un paese profondamente cambiato, mi pare, grazie forse anche all'Unione Europea. Ecco, che cosa significa per un paese come è stato per la Polonia entrare nell'Unione Europea?
Ma sono stati momenti veramente di grande gioia, perché proprio nel 2004, con un gruppo di sorelle e fratelli delle due chiese valdesi, dove ero pastore, proprio abbiamo quasi vissuto in diretta questo ingresso. Eravamo proprio lì sul territorio polacco e la prima cosa che abbiamo notato è la differenza tra i controlli sulle frontiere. All'andata ci hanno controllato molto scrupolosamente tutti i documenti e di fatto pochi giorni dopo le frontiere erano aperte, non si sono effettuati i controlli dei passaporti. È stato sicuramente un segnale molto forte.
Un segno di libertà, insomma.
Un segno di libertà, ma anche mi ricordo concerti, manifestazioni in piazza, si percepiva, me l'hanno detto i partecipanti al viaggio, si percepiva l'atmosfera di una grande gioia. E indubbiamente l'ingresso nell'Unione Europea ha portato, o almeno aumentato, il benessere economico, materiale. Questo in qualche modo era sotto gli occhi di tutti. E quindi sicuramente sul piano economico un salto di qualità in Polonia. Però a distanza ormai di 18 anni, perché sono passati 18 anni e non sono pochi, una cosa che oggi è molto evidente, al di là delle questioni economiche, perché comunque la Polonia rimane uno dei paesi caratterizzati da una crescita economica veramente esponenziale, non si può dire la stessa cosa per quanto riguarda gli standard democratici, perché oggi, al di là della situazione corrente della guerra, la mia patria di origine è in qualche modo sotto l'osservazione proprio per questi motivi di carattere, direi, giuridico. Certe istituzioni, soprattutto per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia, sono state stravolte. Ci si avvicina molto molto di più verso praticamente una dittatura non dichiarata, ma appunto dove il potere giudiziario viene puntualmente depotenziato. Ecco, è un chiaro segnale di questa svolta antidemocratica, questo per quanto riguarda la Polonia, ovviamente.
Che tra l'altro è in qualche modo analoga questa situazione a quella ungherese. Ecco,
sì, molto simile almeno.
Allora, insomma, sono in tanti a chiedersi se l'Ucraina in questo momento ha i titoli per entrare nell'Unione Europea anche da questo punto di vista, perché spesso viene descritto come il bastione della democrazia rispetto, no, all'autocrazia russa. Però è di un mesetto fa circa la notizia su tutti i giornali, compresi anche i giornali al di sopra di ogni sospetto come Repubblica, che venivano messi al bando diversi partiti in Ucraina. Ecco, questa spinta per esempio di Draghi per un ingresso il più rapido possibile di Kiev, dell'Ucraina, Ungheria nell'Unione Europea, non rischia di mettere da parte le preoccupazioni anche per insomma, i diritti democratici in questo paese? Non so, qual è la tua impressione?
Infatti è una buona domanda, Roberto. Non sono in grado di dare una risposta precisa, perché più che Ucraina come stato sovrano, mi piace parlare del popolo ucraino, che è un popolo molto tormentato, un popolo che ha conosciuto una vera e propria sovranità solo negli ultimi anni. Ci sono stati tentativi durante la Seconda Guerra Mondiale di creare una parvenza di democrazia in una parte dell'Ucraina di oggi, un governo fantoccio al servizio della Germania nazista. È ovvio, è stata un'esperienza fallimentare, del tutto fallimentare, ma è un popolo che in qualche modo posso definire come un ponte tra Oriente e Occidente, ovviamente parlando dell'Europa, e anche un popolo ponte per quanto riguarda i rapporti tra le chiese d'Occidente, tutte le chiese, chiesa cattolica ma anche le chiese protestanti, e le chiese d'Oriente. Però ancora oggi vediamo che il rapporto, per così dire, tra cristiani latini e cristiani slavi ortodossi è tutt'altro che pacifico. C'è una sorta di scisma, separazione tra le due chiese ortodosse ucraine, che poi si sono scomunicate a vicenda. Questo è veramente molto molto preoccupante. Cioè, in conclusione, io penso che dal punto di vista culturale, religioso, il popolo ucraino potrebbe dare all'Europa, intesa non soltanto come Unione Europea, anche come Unione Europea, un grande contributo. Però la situazione che stiamo vivendo per me è estremamente preoccupante, questa spinta sull'acceleratore. Io personalmente mi lascia abbastanza perplesso, devo dire, con tutto il diritto, ripeto, del popolo ucraino di far parte di questa dimensione europea sul piano culturale, perché ne hanno tutto il diritto. Ripeto, sono un popolo ponte, però ribadisco la tesi: se studiamo la loro storia, non hanno mai sperimentato una vera e propria indipendenza, un po' come i curdi.
Mettiamo uno stacco musicale, Gianni Morandi, Uno su Mille. Poi torniamo a parlare con Pavel Gajewski, perché un'altra notizia importante sui giornali di oggi è il suicidio assistito, il primo in Italia, e naturalmente questo non mancherà di offrire tante riflessioni, le troviamo oggi sui giornali. Ne parliamo fra poco con Pavel Gajewski.
Se sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, non ci credere. Devi contare solo su di te. Uno su mille ce la fa, ma quanto dura la salita? C'è la vita, il passato non potrà tornare uguale mai. Forse è meglio, perché no, tu che ne sai? Non hai mai creduto in me, ma dovrai cambiare idea. La vita è come la marea, ti porta in secca o in alto mare. Non ho barato né beffato mai, e questa sera ho messo a nudo la mia anima. Ho perso tutto, ma ho ritrovato me. Uno su mille ce la fa, ma come tu musica leggera, dici innamori e vivi, ma ci puoi morire quando è sera. Io di voce ce ne avrei, ma non per gridare aiuto, nemmeno tu mi hai mai sentito. Mi son tenuto il mio segreto, tu sorda, io ero muto. Se sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, non ci credere, finché non suona la campana. C'è la vita, vita, vita. Uno su mille ce la fa. E tu dovrai cambiare idea. La vita è come la marea. Uno su mille ce la fa.
Uno su mille, Gianni Morandi, e torniamo a parlare con il pastore teologo Pavel Gajewski. E a proposito di farcela, ce l'ha fatta una persona che è riuscita nel suo intento: il farmaco, la morte, addio a Federico, suicidio assistito, primo caso in Italia. Senigallia, era noto come Mario. La mamma in lacrime ha fatto tutto quello che doveva. E poi sul Corriere di oggi c'è un elenco sintetico delle tappe che ha dovuto affrontare questa persona, Federico Carboni di Senigallia. Parla all'opinione pubblica solo con messaggi in cui si fa chiamare Mario. Nel 2020 sceglie di andare in Svizzera per ottenere un suicidio assistito, è tetraplegico da 12 anni in seguito a un incidente stradale, e poi prima di partire cambia decisione, vuole condurre la sua battaglia in Italia andando fino in fondo per raggiungere un obiettivo chiaro: il suicidio medicalmente assistito, che non è ancora riconosciuto da una legge. Non c'è una legge, ma nel 2019 la Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi sulla questione di punibilità nata dal processo a Marco Cappato per il decesso di DJ Fabo, ha ritenuto non punibile chi agevola il suicidio a determinate condizioni. E la situazione di Mario rispetta le condizioni dettate dalla consulta per il suicidio assistito. Il 23 novembre del 2021 Carboni ottiene, è il primo paziente in Italia, il via libera. Il parere arriva dal comitato etico della sua azienda sanitaria locale, la Asur Marche. Però Mario ha diritto al suicidio medicalmente assistito, ma non essendoci una legge che lo regolamenta, è lui a dover sostenere i costi dell'infusione. Paga 5.000 euro per portare a termine la sua battaglia e avere il diritto di morire. E poi le ultime forze. Per rispettare le condizioni del suicidio medicalmente assistito, il paziente che lo richiede deve però poter azionare l'infusione del farmaco. Federico Carboni riusciva a muovere poco il braccio destro e il mignolo destro, le ultime forze per concludere la sua battaglia. E naturalmente ci sono tanti commenti, ce n'è uno di Alessandra Arachi: un percorso ancora a metà, la legge votata alla Camera è rimasta ferma al Senato. E poi ancora Letta, una reazione politica: nessuna norma, che vergogna. E poi ci sono le frasi, le parole appunto di Mario: mi spiace andare, la vita è fantastica, adesso sono libero di volare ovunque. Agli amici ha detto: mettete la giacca e non piangete, se avete un nodo alla gola fermatevi e sorridete, ricorderete com'ero, sempre con la battuta pronta. Abbiamo una sola vita, purtroppo la mia è andata così e io ora sono allo stremo sia mentale sia fisico. Mi avete disegnato con un bel pigiamino e delle sbarre che mi imprigionano a letto. Ora togliete le sbarre. Allora, Pavel Gajewski, qui c'è una vicenda naturalmente di un singolo individuo, ma c'è anche la proiezione di quello che potrebbe essere, insomma, la situazione nel nostro paese con il via libera, tra virgolette, al suicidio assistito, magari con una legge. Ecco, questo pone delle problematiche di ordine etico, religioso. Come la vedi, insomma, questa situazione?
Naturalmente è una storia, veramente io definirei struggente anche la sua battaglia legale, durante la quale è stato assistito dall'associazione Luca Coscioni, che da anni si batte per certi diritti. E sul piano etico e teologico il problema è il suicidio in sé, che anche nella prassi pastorale è una situazione, quando accade, veramente tra le più gravi. Ed è ovvio che il suicidio non può essere punito in nessun modo. Ci sono altre leggi che prevedono una pena, una sanzione per chi aiuta, come è successo già anche nel passato in Italia. Sicuramente il diritto di morire sembra paradossale, ma è uno dei diritti fondamentali. Che ovviamente questa mia affermazione so che è molto discutibile, perché naturalmente dall'altra parte vengono tirate fuori argomentazioni diverse sull'indisponibilità della vita, e quindi il suicidio, togliersi la vita, per qualcuno può essere considerato uno dei peccati, una delle trasgressioni più gravi che si possa immaginare. Per me, e penso per la gran parte del protestantesimo europeo e mondiale, non è così. Persino la stessa Chiesa Cattolica ha cambiato molto negli anni la sua posizione nei confronti di chi compie questo gesto estremo. Infatti il problema in Italia è questo vuoto legale, sono queste cose fatte a metà, perché effettivamente un atto di questo genere, per essere considerato suicidio assistito e non eutanasia, ha bisogno della decisione e del gesto della persona stessa, che in questo caso, mi sono documentato, il macchinario, appunto, molto costoso, più di 5.000 euro, è stato azionato attraverso un congegno elettronico, attraverso semplicemente un display, detto brutalmente un leggerissimo click, sfiorare il display ha messo in moto questo macchinario, che ha permesso a Mario, o a Federico, abbiamo conosciuto come Mario, nome di fantasia, gli ha permesso di terminare la sua esistenza in mezzo a noi. Però io ho apprezzato molto questo suo inno alla vita. Da pastore, da teologo, aggiungo che se crediamo nella risurrezione, questa vita fisica, e questo ce lo insegna l'apostolo Paolo, non finisce, ma viene trasformata. Al di là dei dibattiti politici, che in Italia sono sempre contorti, lunghi, confusi, sul piano del pensiero cristiano credo che bisognerebbe riflettere in maniera sempre più seria, sempre più forte, sulla speranza, anzi, come direbbe l'apostolo Paolo, sulla certezza della risurrezione. E poi credo che in ogni caso ci vuole veramente una grande dose di empatia. Comprendere la sofferenza di una persona come Federico, in balia praticamente degli eventi, incapace di compiere autonomamente alcun gesto, alcuna azione, io penso che non è facile calarsi, come si suol dire, nei panni di una persona che si trova in queste condizioni estreme. Quindi veramente empatia, amore, ma anche la libertà di scegliere quel gesto sicuramente estremo, ma penso che il nostro libero arbitrio, la nostra libertà, che nella prospettiva cristiana è il più grande dono che abbiamo ricevuto, proprio essere liberi, debba includere anche la possibilità di questo gesto estremo.
Allora, noi ringraziamo davvero Pavel Gajewski, a risentirci prossimamente sempre su RWS. Grazie.
Buon proseguimento, a risentirci.
Grazie.